ai nostri microfoni e lo ringrazio anticipatamente, il commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma Guido Castelli. Buongiorno commissario, ben ritrovato.
Buongiorno e buon anno a tutti voi, a te e ai tuoi radioascoltatori. Un buon 2025 davvero.
Grazie di cuore, dicevamo sul pezzo, subito si riprende, insomma, senza fermarci a scrivere appunto queste pagine del nuovo anno. Io partirei, commissario, dalla chiusura del 110, come si affronta questo nuovo anno per sostenere, per continuare ad accelerare questa ricostruzione del nostro territorio?
Ma allora, come è noto, 110 in una certa fase della ricostruzione è stato sicuramente d'aiuto, ha consentito infatti di gestire quelle che erano le complessità dovute all'aumento dei prezzi, dei costi, delle lavorazioni, quindi sicuramente è stato utile e necessario. Via via, tuttavia, il 110 non ha tardato a mostrare molti limiti anche nella ricostruzione, l'impossibilità di trovare banche che acquistassero i crediti di imposta, la macchinosità di una procedura che di fatto induceva i tecnici a dover fare una duplice fatica sia in ordine al 110 che alla ricostruzione, e da ultimo anche difficoltà dovute al fatto che la fuoriuscita dal 110 tradizionale aveva messo tante aziende nella difficoltà negli ultimi mesi, questa è la cronaca quasi giornaliera, di prendere lavori. Era frequentissimo il caso di terremotati che mi chiamavano dicendo: non trovo l'azienda, l'azienda vuole proporre contratti che in qualche modo, nel caso in cui non si trovi la banca, inducono il terremotato a degli accogli, ad assumersi degli accogli importanti. È una pagina che è stata chiusa, lo sapevamo dal marzo scorso, ero riuscito a ottenere un'ultima disponibilità di plafond di 330 milioni che sono stati opzionati. Ora si volta pagina e stiamo perfezionando un'ordinanza che può consentire di contrastare gli accolli attraverso una serie di maggiorazioni che soprattutto hanno come obiettivo di garantire pari diritti a tutti quei terremotati che non potevano accedere al 110 proprio perché si trovavano nei luoghi più devastati, come è noto per esempio a Pietorina piuttosto che a Castel Sant'Angelo, a Ussita, proprio le condizioni complessive della ricostruzione non consentivano di partire con il 110, quindi da questo punto di vista maggiorazioni che riusciranno, ne sono convinto, a garantire che il terremotato non debba subire questo effetto a collo che è il vero dramma, ma che era un dramma indotto anche dalla struttura del 110, perché il 110 consentiva legittimamente di finanziare anche delle attività che magari c'entravano poco con la ricostruzione, impianti fotovoltaici, demolizioni e ricostruzioni anche per gli edifici che avevano subito danni lievi. Noi abbiamo visto lievitare i costi complessivi da riparazione che magari con la normativa sisma prevedevano contributi di 200-300 mila euro, li abbiamo visti lievitare a 1 milione, 1,5 milioni. Insomma, in qualche caso abbiamo anche registrato che il costo che si pagava per la ricostruzione era superiore ai 3.000 euro al metro quadro. Ecco, è stata una fase con le sue luci e le sue ombre che ora mettiamo alle spalle per una decisione che è del governo di uscire da questo sistema. L'importante è che la ricostruzione vada avanti. Ci sarà un momento sicuramente di transizione. Il nostro compito, il mio compito dei governatori delle regioni è garantire che questa transizione possa essere equilibrata, anche se capisco che ogni cambiamento produce degli effetti, ma il 110, non parlo quello della ricostruzione, parlo quello a livello italiano, è costato un'enormità a tutti gli italiani, terremotati compresi. Considera che io ho appena votato la legge di bilancio che è di importo di poco superiore ai 30 miliardi, ma che solo per il 2025 ha comportato altri 35 miliardi per pagare le spese vecchie del super bonus. Quindi una manovra, e gli italiani hanno, come dire, subito e sopportato una manovra di circa 68 miliardi, la metà per pagare i debiti del superbonus. Insomma, era una stagione che andava chiusa sicuramente.
Ecco, quindi diciamo che era nell'aria e lo sapevamo un po' tutti che prima o poi
sarebbe venuto.
Tra
l'altro, Giusi, ti dico una cosa, è un effetto curioso.
Sì.
Molti dei tecnici che maledivano il 110 a qualche settimana fa ora dicono: come facciamo senza il 110? Bisogna anche un po' decidersi nella vita, nel senso che dovremo affrontare, ripeto, una stagione in cui l'importante è che i progetti siano definiti in maniera scrupolosa e precisa, con delle maggiorazioni e degli aumenti che vanno soprattutto a garantire chi in effetti si trova nelle zone dove è più difficile ricostruire, perché non è la stessa cosa ricostruire a Ussita, a Castello,
certo,
in certe zone dell'entroterra oppure in pianura. Ecco, questa flessibilità intelligente noi la vogliamo proporre come superamento del 110 e soprattutto come grande obiettivo, quella di non perdere assolutamente quel bel ritmo che abbiamo impresso alla ricostruzione. Questo è il nostro impegno.
Ecco, quindi il 2024 si è chiuso anche con queste perplessità anche dei costruttori, no, riguardo la fine del 110. Come si apre questo nuovo anno riguardo gli obiettivi di una ricostruzione che non è soltanto materiale, ma ricordiamo anche e soprattutto sociale? Visto poi, commissario, anche il grande pienone che c'è stato anche nelle nostre belle montagne, quindi diciamo che molti lati positivi, gli obiettivi che sono stati raggiunti grazie al Next Appennino, quindi si va avanti in questa direzione.
Sì, assolutamente, noi dobbiamo sviluppare e perfezionare tutte le procedure di Next Appennino, questo grande progetto di finanziamento al territorio del cratere che deve curare proprio la materiale realizzazione degli obiettivi che in tante imprese, tante cooperative, tanti imprenditori individuali si sono prefissati, il turismo in primis, ma non solo turismo, perché abbiamo tantissimi progetti anche dell'ambito manifatturiero, dell'economia circolare che finalmente vedranno la luce che sono in corso di realizzazione. Importante sarà l'investimento sulle comunità energetiche rinnovabili, perché sì, ne abbiamo diverse anche nelle nostre, nel nostro territorio marchigiano, oltre che del resto del cratere, e mi sia consentito anche una particolare attenzione a tutta quella filiera che riguarda il legno. Noi abbiamo voluto proporre, anche d'accordo con il Ministero dell'Agricoltura, tutta una serie di iniziative che finalmente possano consentire una gestione intelligente del nostro legno, che può essere valorizzato, utilizzato sia nell'edilizia sia per quanto riguarda ovviamente l'utilizzo a livello energetico di combustione con il pellet. L'idea è quella dunque di valorizzare i nostri prodotti locali, le nostre risorse locali a tutti gli a 360 gradi, siano esse la neve con il legno, in maniera tale che l'Appennino possa veramente godere di una nuova vita.
Bene, io per adesso la ringrazio, commissario, le auguro ancora un buon anno, ma ci sentiamo presto, come sempre grazie per la sua disponibilità.
Grazie a voi, perché è importantissimo che, come accade con molti radio, possiamo essere messi in condizioni di dire le cose come stanno, e il ruolo dell'informazione è anche quello di poter consentire quel tanto di serenità che magari qualcuno può aver perso, perché io capisco, io mi rendo conto che un cambio come la fuoriuscita del 110 può spaventare, può disorientare, però il popolo marchigiano, la comunità del cratere, io sono convinto che ha la maturità per comprendere, rileggere esattamente ciò che è giusto e necessario per una ricostruzione che, attenzione, deve avere al centro il terremotato.
Sì.
Perché la ricostruzione è il frutto dell'azione di tante persone, ma il protagonista è il terremotato, con il quale ha diritto di riavere una casa con il contributo pubblico. Quindi l'appello che faccio a imprese e tecnici è quello di ribadire la centralità dei diritti del terremotato, perché la ricostruzione riguarda il terremotato prima di ogni altro soggetto.
Grazie, commissario, buon lavoro, a presto.
Grazie, Giusi, a presto.